Dunque, la rabbia impotente, la negazione narcisistica, quel signore che sta in America, che ha le cravatte lunghe 3 mesi e mezzo e il parrucchino biondo, a lui gli è sufficiente dire che non è vero che c'è il disastro climatico, gli è sufficiente dire che non è vero. In questi giorni non sono mancate le battute spiritosissime che sarebbero da prendere a schiaffoni, quelli che in questi giorni che fa freddo, non so se l'avete letto su Facebook in giro, ma e allora questo riscaldamento globale che fa freddo a maggio, ma brutto cretino, ma brutto cretino, è sufficiente che tu scrivi riscaldamento globale, leggi il primo documento che esce, le prime 4 righe ti spiegano che il riscaldamento globale non significa che farà sempre più caldo, significa che diventano estremi i fenomeni atmosferici, per cui passiamo dal caldo caldo al freddo freddo, dal caldo, quindi non ci vuole tanto, il primo documento su Google. Ma è più facile narcisisticamente dire c'ho ragione io, il riscaldamento globale è una cazzata, lo dicono gli scienziati, si sbagliano, c'ho ragione io perché c'ho la cravatta lunga 3 metri. La terza possibilità è quella proprio più pericolosa, no? È quella che appunto, per esempio, noi italiani eccelliamo in questa cosa. Questa è proprio la nostra malattia genetica. La delega irresponsabile. Qualcuno ci penserà, ma ci devo pensare io. Qualcuno ci penserà, no? C'è Salvini, ci penserà lui. C'è Di Maio, ci penserà lui. C'è Zingaretti. Zingaretti, dico bene, ci penserà lui. E se non ci pensano, e che vuoi che sia, cambiamo, no? Facciamo le elezioni. Dite la verità, che state tutti sperando che il governo cada per poter rifare le elezioni. Perché? Perché delegare un altro è come rinnovare la cambiale, no? Rinnoviamo la cambiale, affidiamola a un altro, ci pensa lui, così per un altro anno e mezzo o due. Non possiamo che aspettarci che le cose cambino, salvo poi nel frattempo dire, oh, vedi, sono tutti uguali, Dio mio, questi discorsi, no? In cui precipitiamo tutti. E qui stasera qualcuno si arrabbia, perché parlerò appunto delle due modalità che in genere, no, pensiamo che ci possano aiutare, a cui ci rivolgiamo, e la psicologia, quindi un'analisi, una introspezione, e l'altra, quella che viene dopo, ancora di più, pensate che la sto dicendo io questa cosa, la spiritualità. E allora stasera vi volevo, dato che siamo agli estremi, vi volevo accennare alla pericolosità di un certo modo di approcciare la psicologia e la estrema pericolosità di approcciare su questo tema la spiritualità in un certo modo, perché la psicologia qui può diventare davvero pericolosa. Come? Beh, per esempio, quanti terapeuti, quanti percorsi terapeutici, quanti seminari, quanti libri che ci aiutano a capire che così come siamo non possiamo che esserlo, perché con i genitori che ci abbiamo avuto, che vuoi sperare, no? Che vuoi sperare? E siccome dietro dei genitori imperfetti, grazie a Dio, aggiungo io, ce le abbiamo tutti, perché genitori perfetti non esistono, e lo dico da genitore anche, oltre che da figlio, è trovare un genitore a cui addossare la colpa, c'è sempre, ma figuriamoci. Quindi questa psicologia che tende a spostare nel passato, nell'analisi del passato, poi magari siccome le sedute devono essere tante perché così si guadagnano più soldi, per cui una bella terapia che dura quei 7-8 anni, no? E come diceva, beh, questa l'ho già raccontata, come la famosa battuta di Woody Allen, no? Ho fatto 20 anni di psicoterapia e finalmente ho smesso di fumare, così camperò una settimana di più e in quella settimana pioverà. 20 anni di psicoterapia. Ecco, E il passaggio, perché poi il passaggio è: prima è trova tutte le colpe dei tuoi genitori, poi dopo c'è il passaggio per cui perdona i tuoi genitori e si va avanti con le sedute a due colpi di seduta a settimana. Poi c'è l'altra modalità, che è l'adattamento depressivo, no? E cioè cerca di adattarti alla situazione, ma che pretendi, no? Quindi è importante che tu ti adatti, però di nuovo adattati come? Non adattarti in maniera interattiva, in modo dinamico, in modo che tu reagisci, parli con gli altri, crei situazioni che nella tua vita ti danno senso. No, adattati come? Abbassa le tue speranze, abbassa le tue esigenze, abbassa i tuoi bisogni, abbassa, no? Per cui ci abbassiamo talmente tanto che il risultato è che ci sediamo sul divano, guardiamo la televisione e siamo tutti contenti. Terzo grosso rischio di questo atteggiamento così psicologico è l'autostima egoica, che è il contrario dell'adattamento depressivo, no? Cioè, rinforza la tua autostima, senti che sei un padre eterno, e se ancora non senti che sei un padre eterno, datti da fare, perché tu lo sei un padre eterno, e quindi ti devi sentire potente, e quindi gli altri non ti toccano. Dove porta questo adattamento, questo atteggiamento di crescita egoica dell'autostima? Porta all'azzeramento, lento ma inesorabile, della capacità di empatia. Gli altri sono sempre più distanti, noi siamo sempre più da soli. Guardate che questo è esattamente quello che sta accadendo oggi, eh? Siamo sempre più soli, sempre più soli. Quello che ci stanno piano piano cancellando, e i social aiutano molto in questo, la capacità di essere in relazione con gli altri, del sentirci noi. Per questo stasera insisto, perché questa è la parola salvifica, noi. La spiritualità pericolosa? Beh, se non trovi ostacoli vuol dire che hai sbagliato strada. Perché invece la spiritualità pericolosa tende a non farceli incontrare gli ostacoli, no? Per cui distacco emotivo, le emozioni fanno male. Trattieni le tue emozioni, non sentirle, non esprimerle, medita. Vi state spaventando del fatto, o quantomeno meravigliando del fatto che sia io a dire queste cose? Che da anni dico esattamente il contrario. A volte ci si sveglia tardi, ma ci si sveglia. No, in realtà stiamo parlando di spiritualità pericolosa. Qual è poi questa pericolosità? Poi lo vedremo. E poi il discorso di io sono Dio. Con quale cuore stiamo parlando? Perché queste stesse cose sono esattamente come quelle prima della psicologia, sono invece atteggiamenti veramente guaritivi. Ma come li stiamo guardando? Dove entra quell'insegnamento? Qui o qui? Il distacco emotivo, l'essere testimone, di nuovo, no? Sentite, è un modo spirituale di fare quella cosa che dicevamo prima, no? L'allontanarsi empaticamente dagli altri. Poi il non fare viene scambiata per accettazione, il non fare. Ma chi è che non fa? Perché se a non fare diventiamo noi con la nostra totalità, quindi chi non fa è la nostra personalità e la nostra anima, sia l'una che l'altra non è che sono tanto contenti. Per cui succede che poi in questo non fare sia la personalità che la nostra parte spirituale reagiscono. E dunque la domanda delle domande è questa: ma la vita ha un senso? Qual è il senso quindi dove devo andare, ma cosa devo fare, ma che senso devo dare alla mia vita, mi devo ribellare, devo accettare, devo essere testimone, devo fare 30 anni di terapia, che devo fare per riuscire a trovare alla fine che cosa? Un senso di interezza, un senso di serenità interiore, no? Siamo figli del caso o della necessità? Il caso, qui ci sono due scuole di pensiero, eh? C'è chi dice che siamo figli del caso, c'è chi dice che siamo figli della necessità. Il caso nel senso di, sia già dalla nostra genesi, cioè, si sono mescolati un po' di materiale chimico e in qualche modo casualmente siamo nati noi. Poi l'altro giorno leggevo un articolo che perché gli elementi si combinassero in modo tale da generare la vita equivale a una, come a vincere una lotteria che ha circa 1,5 miliardi di possibilità, cioè 1 su 1,5 miliardi di possibilità. Quindi pensate un po', ecco, per fare un elemento, poi per metterli tutti in fila perché questi elementi diventassero il primo elemento monocellulare, non so quanti altre possibilità, una possibilità su quanti altri miliardi. Quindi dire che siamo figli del caso, però in quest'altro senso, il mistero del caso nel senso del mistero dell'io, cioè il mistero di chi siamo. Ma perché esistiamo? Ma perché? Ma che bisogno ce n'era? Leggevo in questo libro, una buona domanda da farsi, questa me la fece, è una riflessione che mi ricordo ascoltai da Bert Hellinger, il padre delle costellazioni familiari, e quando la fece per poco casco dalla sedia, perché da lui per esempio non me l'aspettavo. Lui dice, ma che bisogno abbiamo di continuare a pensare che esista lo spirito, che esista la reincarnazione, che esista il paradiso? Ma perché non ce la facciamo semplicemente a pensare che c'è, esiste solo il vuoto? È detto da una persona come lui, sembrava una bestemmia. Poi dopo ho capito che cosa intendeva dire, esattamente questo, no? Cioè, perché abbiamo necessità di sentire che la vita ha un senso? Perché ci sono filosofi che dicono che la vita non c'ha un senso. Se prendete qualche su YouTube qualche conferenza di Umberto Galimberti, che avrete sentito nominare, lui è uno che dice che la vita non ha senso. Lui è della scuola, siamo al servizio della specie, quindi l'unico senso della vita non è un senso evolutivo, non abbiamo un senso, non c'è un senso, non dobbiamo arrivare da nessuna parte, siamo semplicemente al servizio della specie. La specie deve proseguire e quindi tutto quello che ci accade, anche quello che pensiamo abbia a che fare con lo spirito, è soltanto un accadimento utile a che la specie prosegua. Che è una cosa che mette un po' d'angoscia, no? Ma comunque, poco importante capire se o no questa vita ha un senso, quello che è più importante capire è farsi la domanda, ma io per sentirmi davvero vivo di che cosa ho bisogno? Per sentire che la mia vita vale la pena di essere vissuta, di che cosa ho bisogno? Perché ce ne siamo dimenticati, guardate che ce ne siamo dimenticati, se l'è dimenticata l'umanità da sempre, ma insomma in questo momento in maniera particolare mi sembra, cioè noi non stiamo vivendo, stiamo sopravvivendo, nel senso che lasciamo che il tempo passi, adesso io sto generalizzando, parlando di umanità non posso far altro, cercando di attraversare la vita e di passare questo tempo senza farcela questa domanda. Qualcuno di noi, grazie a Dio, se la fa. E l'Homo sapiens diventa così Homo stupidus. E leggevo questa frase, guardiamo l'universo come un analfabeta guarda una poesia stupenda. Secondo voi come la guarda un analfabeta una poesia stupenda? La guarda. Non capisce la poesia, ovviamente, però quello che riesce a capire è ci sono dei disegnini uno uguale all'altro, no, 22 segni uguali, poi ce ne sono 12 uguali, poi ce ne stanno 7 di un altro tipo, poi alla fine fa una lista, perché i numeri li ha imparati, allora 12, 22, 7, 14 e mette in colonna, questa è la poesia. Noi guardiamo all'universo, alla nostra vita, al senso che la nostra vita ha, ma anche al mistero, che guardando quel cielo stellato, no? Come lo guardiamo? Con la presunzione di aver capito? Con la presunzione di sapere? Se invece ci mettessimo nell'ordine di idee, e questo apre uno spazio importante che poi vedremo qual è, ci mettessimo nell'ordine di idee che siamo piccoli di fronte a un mistero. Questo è il vuoto di cui parlava Hellinger. Piccoli di fronte a un mistero. Non ce la facciamo, vogliamo dominare, vogliamo essere, veniamo presi dall'angoscia se pensiamo di, se soltanto pensassimo alla dimensione in termini quantitativi, che cosa rappresenta la presenza, sapete, la presenza dell'Homo sapiens sulla Terra, circa 150.000 anni, in un orologio di 24 ore, no, di 12 insomma, un quadrante di orologio, dal Big Bang a oggi. Sapete quanto occupa lo spazio dell'Homo sapiens? Sono gli ultimi 18 secondi. Gli ultimi 18 secondi che esistiamo noi. Dovrebbe bastare questo per farci sedere e dire, vabbè, fate voi, fate voi, no? Piccoli di fronte a un mistero. La frase del vecchietto, io sono Dio. Piccolo davanti a un mistero, ma con un'apertura di cuore tale che lui diventa quel mistero. E non ha bisogno di capirlo, non ha bisogno di dominarlo, lo è. Altra dimostrazione di quanto siamo presuntuosi, no? Che pensiamo di aver capito tutto della vita, per cui il DNA, scoperto il DNA, ah, ecco com'è che funziona. Di padre in figlio, l'eredità genetica ci forma. Poi guardandolo sto benedetto DNA, ci sono un 2% del DNA che sono i 30.000 geni circa no? Con cui hanno fatto la famosa mappatura del DNA. Hanno fatto la mappatura del 2% del DNA. Perché il 98% del DNA ci sono tutta una serie di spezzoni di geni che non si sa bene a che servono, e siccome non si sa bene a che servono, DNA spazzatura l'hanno chiamato. Non è che hanno detto non ci ho capito niente, hanno detto quella è spazzatura, non serve a niente. È come dire, guardo i pianeti, siccome di quelli del sistema solare ho capito qualcosa, presumo di aver capito qualcosa, il resto dell'universo non esiste, è spazzatura. Questo è quello che stiamo facendo. Adesso, grazie a Dio, si comincia a parlare di epigenetica da un po' di tempo, e cioè a capire che siamo sì il risultato di combinazioni genetiche, ma siamo anche il risultato di combinazioni che hanno a che fare con l'ambiente, con ciò che ci circonda, con le relazioni che abbiamo, con le emozioni che proviamo. E siamo molto di più che un cervello che pensa e che pensa di aver capito tutto. Siamo almeno tre cervelli, cervello, cuore, intestino. Adesso non mi dilungo perché qui chi è stato alle conferenze di Lenna qualcosina di più ha sentito su questo. Siamo cinque corpi, fisico, emozionale, astrale, spirituale, bla bla bla. Siamo due coscienze, punto esclamativo e interrogativo, perché ne conosciamo. Generalmente pensiamo che siano due, perché diciamo, beh, c'è una coscienza di quando sono sveglio e c'è una coscienza di quando dormo, ma questa è una banalità, è come il famoso 2% del DNA. In realtà quanti mondi, quanti universi, quanti livelli di coscienza possiamo attraversare e in quanti livelli di coscienza ci possiamo perdere. È come l'onda e il mare, no? L'onda guarda il mare e dice: ma io sono l'onda. E il mare guarda se stesso e dice: no, io sono il mare. Tu non sei il mare. E l'onda dice: no, tu non sei l'onda. Ma in realtà l'onda e il mare sono la stessa cosa. Però l'onda pensa di essere una identità, il mare pensa di essere un'identità, e si perdono che l'uno nell'altro sono esattamente la stessa cosa. Questo è esattamente quello che sta accadendo a noi nel momento in cui limitiamo, pensiamo che le nostre coscienze abbiano un limite. Quello è il limite egoico di cui parlavo prima. Certo, se ci fermiamo a quei confini del nostro ego, cioè della nostra mente pensante, della nostra identità, di quello che pensiamo di essere, quello che ci hanno detto che siamo, non andiamo molto lontano, stiamo veramente guardando ad una parte infinitesimale di noi stessi, perché in realtà se cominciamo a guardare i miliardi di combinazioni che fra questi cervelli, questi corpi, questi spiriti, queste coscienze vengono fuori, allora ci accorgiamo che abbiamo un'infinita gamma di possibilità di esistere. Non una vita, la vita è la nostra, è questa, ma quante esistenze contemporaneamente stiamo vivendo? Ahimè, ne siamo consapevoli rarissimamente, in qualche momento in cui proprio, no, saltano i controlli, perché la maggior parte del tempo non ne siamo affatto consapevoli. La conoscete sta signora, no? Ecco, lei è una che appunto ha studiato attentamente tutto quello che la genetica ha detto, poi siccome dalla genetica risulta che chi ha un certo tipo di predisposizione, una storia familiare, bla bla bla, corre il rischio del cancro al seno. Allora, che ha pensato bene di fare Angelina Jolie, lo sapete, no? Sì. Si è tolta tutti e due i seni. E già questo faceva impressione. Poi gli hanno detto, però non è che, siccome la scienza va avanti, la scienza è andata avanti e gli hanno telefonato subito Angelina. Guarda Angelina, che è vero i tuoi seni, però anche l'utero è interessato. E lei si è fatta togliere anche quello. Possiamo anche spendere la nostra vita per rassicurare la nostra personalità genetica, oppure possiamo fare altro. La nostra responsabilità genetica, che abbiamo cercato di rassicurare, abbiamo rassicurato quel 2% egoico che si riduce quindi ancora di più, e poi magari gli verrà un infarto, eh? Gli è un infarto. Oppure viene un cancro al ditone del piede. È chiaro che se pensi che tu sei quello, cioè la tua identificazione diventa quello, questo è quello che ottieni, questo è quello che fai. Oppure possiamo cominciare ad aprire un po' la nostra mente, il nostro cuore, la nostra anima. E ci possiamo cominciare a dire, allora, quale potere esercito? Il potere genetico, per cui comincio ad affettare il mio corpo eliminando tutte le parti che possono essere pericolose, vado 8 volte al giorno dal medico, mi faccio una volta al mese 300 esami clinici, no? Possiamo fare così e vivere una vita d'inferno, nel terrore. Oppure possiamo dire, beh, se io ho infinite possibilità, non saprò, magari non potrò imparare ad usarle tutte quante, ma insomma sono troppo curioso, fatemi vedere come posso usare questo mio incredibile corpo, anzi questi miei incredibili corpi, cosa ci posso fare con questo meccanismo? Cambio le cose, cambio gli altri, cambio me stesso, cambio sguardo. Pensate, in quella figura, sapete cos'è quello? È il campo elettromagnetico del cuore. Cioè in questo momento ognuno di voi sta intrecciando il suo campo elettromagnetico del cuore, perché arriva quasi a 3 metri di distanza il campo elettromagnetico del cuore. Pensate che intreccio di campi magnetici che c'è in questo momento in questa sala. E secondo voi non sta succedendo niente? Secondo voi siete solo chiusi là dentro, in quel vostro pensiero che in questo momento dice: ma senti questo, le cazzate che sta dicendo? Il mio campo energetico del cuore in questo momento è molto ampio, per cui volenti o nolenti qualcosa arriva, e quello che sta accadendo dentro di voi arriva a me. A me questa è la parte che mi piace, se no perché dovrei fare queste conferenze? Mi piace questa possibilità, io torno a casa che il mio campo elettromagnetico è tutto ballerino. Abbiamo già la patente per guidarlo, questo strumento, questo corpo, questo veicolo, no? Però qual è? Perché ho messo in grassetto quella parola? Perché è lì che c'è la risposta. Come utilizzo, come viaggio attraverso queste infinite coscienze? Come ci viaggio? Perché se l'unica cosa che penso di avere a disposizione per viaggiare nelle mie esistenze, in questa vita, ovvero nelle mie esistenze, penso che sia la mia personalità, quel che penso di me e degli altri e del mondo, la mia visione del mondo, quello che credo sia vero, se io mi limito a quello, ma dove volete che vado? È come stiamo facendo esattamente la stessa cosa, ci stiamo tagliando come Angelina Jolie e ci stiamo mettendo al riparo, no? Ci mettiamo al riparo dagli altri, da noi stessi, e non capiamo che invece la paura ci sta dominando. È solo la paura di fare cosa? È la paura di chiudere gli occhi e saltare nel vuoto. L'immagine è forse un po' terrorizzante, ma insomma, di fronte al mistero, ma che cavolo vogliamo fare? Metterlo in fila come le letterine della poesia? A, B. Di fronte al mistero, o ci tuffiamo nel mistero e ci perdiamo nel mistero, oppure ce ne restiamo. Ci illudiamo di restarne fuori, ci illudiamo, perché il mistero ci ha bello catturato ormai. Dal momento in cui siamo nati ci ha catturato. Ecco, perché questo è quello che succede, la coscienza dell'umanità risuona con la nostra coscienza individuale. Quindi, per questo dicevo la parola noi, no? Non siamo soli, nemmeno quando ci chiudiamo con 7 mandate, dentro al gabinetto, trac. Non siamo soli, nemmeno lì. Perché? Perché è solo quel nostro corpo fisico, è sola quella nostra mente. Ma banalmente il campo elettromagnetico del nostro cuore esce dal gabinetto. E quindi chi passa davanti alla porta del gabinetto sta comunicando con noi. Guardate che il campo elettromagnetico del cuore ha a che fare con la medicina, con la scienza, è stato misurato, non è che è una cosa esoterica, è una frequenza molto bassa, ma è un vero e proprio, così come ogni nostra cellula emette un campo elettromagnetico. La cosa interessante è che la potenza del campo elettromagnetico del cuore è circa 500 volte più forte del campo elettromagnetico del cervello. Quando ho letto questa cosa non ci potevo credere, e noi qua ci mettiamo tutto, noi pensiamo di essere questa roba che sta qua, e qua c'è un magnete 500 volte più potente. Quando ci innamoriamo lo capiamo, infatti facciamo un sacco di cavolate senza pensare più. Dunque la nostra coscienza individuale, se si amplia, se cresce, se si apre, se accetta di mettersi in gioco in un noi e non solo in un io, banalmente sta lavorando per l'innalzamento della coscienza collettiva. Jung stesso, quando ha messo a punto la nozione di inconscio collettivo, disse questa, alla fine della sua vita, disse: quella è la mia più grande realizzazione, la mia più grande comprensione è stata proprio quella di aver intuito l'esistenza dell'inconscio collettivo. Ed è proprio così. Perché? Perché quello è un passaggio di coscienza quantico dal 2 all'1, cioè è un tornare nell'unità, è sentire che anche se siamo sparsi per questo piccolo mondo, comunque grande per la nostra dimensione, non siamo soli, non siamo separati, non c'è possibilità di essere separati, non c'è distanza fra me e lui, non c'è distanza, perché fra me e lui c'è un sacco di altra roba che mi connette a lui, non fosse altro che il campo elettromagnetico del cuore, ma in realtà molto di più, molto di più, perché ha a che fare con le infinite coscienze. Ecco, come avviene questa comunicazione? Questo è un esempio, ve l'ho già fatta vedere negli anni passati questa slide, ma è troppo interessante. Possiamo andare verso la coerenza, quando diciamo allora che faccio, che posso fare? Quelli sono i diagrammi, gli elettroencefalogrammi di 12 persone in stato di normale consapevolezza, cioè con basso livello di comunicazione e collaborazione. 12 persone sedute sull'autobus. Quello è il disegno, il grafico di quello che accade nelle loro menti. E qua ci sono 12 persone invece in stato di autoconsapevolezza, quindi in questo caso erano 12 persone che erano in meditazione nella stessa stanza. Guardate come sono iniziati così, hanno iniziato così, guardate come sono diventati dopo un'ora di meditazione. Vedete la coerenza fra loro? Cioè ognuno di loro aveva, senza comunicare, in silenzio, aveva iniziato ad avere un grafico della propria attività cerebrale in sintonia con quello degli altri. Quindi, cos'è che accade lì? Non si è discusso di politica, non si è discusso di religione, non ci siamo fatti nessuna terapia, non abbiamo persino parlato di spiritualità. Ci siamo solo seduti, 12 persone che non si conoscevano fra loro, semplicemente seduti e chiuso gli occhi. E questo è quello che accade. Quindi dice: ma io come, da solo come faccio a cambiare l'umanità? Comincia a entrare in una dimensione di autoconsapevolezza. Vuoi mai che entrando in una dimensione di autoconsapevolezza i tuoi colleghi che lavorano con te nella stessa stanza, o semplicemente quei poveri cristi che vivono con te in famiglia, piano piano, tac 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 tac, potrebbe accadere, no? Perché in genere amiamo ciò che vibra nella nostra stessa frequenza. La domanda è: ma a che frequenza vibriamo però? Quindi amiamo ciò che vibra la nostra stessa frequenza. Come lo scegliamo quel povero Cristo o quella povera Crista con cui ci mettiamo insieme? La scegliamo perché percepiamo che vibra la nostra stessa frequenza e poi ci lamentiamo che è uno stronzo? Ma noi l'abbiamo scelto apposta perché vibrava come noi, quindi qual è la deduzione logica? Che siamo una massa di stronzi. Ecco, a meno che non cominciamo a vibrare, non impariamo a vibrare in un altro modo. Quell'immagine lì è molto simpatica. È una nuova, come dire, un nuovo campo di indagine, si chiama cimatica. La cimatica studia la forma del suono. Hanno iniziato con la sabbia su degli altoparlanti, poi hanno inventato degli strumenti, il cimascope, mi pare si chiami. Ecco, quelle sono i disegni che alcune note assumono,
producono.
Ce n'era uno in un filmato, ma era troppo complicato da metterlo, era troppo, non si vedeva benissimo. E c'era i disegni che si formavano cantando l'om. E venivano fuori delle cose fantastiche, fantastiche. Quindi, la forma del suono. Il che vuol dire che anche mentre parliamo, il semplice vibrare della nostra voce emana vibrazione, è una frequenza, crea un disegno in questo campo di coscienza in cui siamo immersi. Quindi, di nuovo, con che voce parliamo? E non sto parlando di voce da tenore, da soprano, no? Sto parlando che cuore c'è dietro quella voce. Sapete, no? Ma che c'hai? Niente. E quel niente zà. è un fulmine che parte tra, no? Niente. Se non cominciamo a capire che ci sono attorno a noi mille strade da poter prendere, ne prendiamo una sola che passa attraverso questo non so se chiamarlo questo inferno, perché partiamo con le nostre convinzioni. Ci hanno insegnato che bisogna avercele, che la coerenza è importante, che mantenere il proprio punto di vista è fondamentale, che difendere le proprie idee è sacro. E quindi abbiamo le nostre belle convinzioni. Ovviamente quando tiriamo fuori le nostre belle convinzioni rigidissime, cos'è che incontriamo? Incontriamo resistenza. Perché? Perché di là c'è un altro che ha le convinzioni rigide, altrettanto rigide delle nostre, però diverse, ahimè, e quindi resistenza. La resistenza cosa provoca? È prima o poi del risentimento reciproco, no? Quindi convinzioni, resistenza, risentimento, il risentimento, quindi se è attivato il conflitto, partono i giudizi. Tu sei un cretino, io ho ragione. Il giudizio cosa genera? Inevitabilmente una ribellione, un giudizio opposto, una ribellione. Poi, come va a finire? Io qui ho segnato la via migliore, perché in realtà si bisognerebbe dire, perché va a finire o in un qualche forma di violenza o in qualche forma di rassegnazione. Quindi o l'adattamento depressivo di cui parlavamo prima, oppure la violenza nelle varie forme, che può essere verbale, psicologica e anche fisica, ahimè. Questo tipo di situazione è esattamente quella che abbiamo sperimentato tutti nel corso della nostra vita, no? Un capo che ci ha rotto le scatole nella nostra vita l'abbiamo trovato, e non ci siamo trovati su questa strada? E dunque vediamo questo mistero dell'accettazione, che cos'è, no? C'è una via che è quella delle aspettative e quindi della sofferenza inutile, perché le aspettative prima o poi generano frustrazione e sofferenza inutile, perché l'unico risultato di un'aspettativa delusa è essere arrabbiati. E il circolo vizioso è quello: ciò che voglio deve essere ciò che è. Ciò che è ciò che voglio, quindi quello che è importante per me è che la realtà corrisponda a ciò che io penso sia giusto, a ciò che io voglio, a ciò che io credo di aver bisogno, ed è assolutamente obbligatorio che la realtà corrisponda a quello che io chiedo. Quindi opponiamo una resistenza emotiva a quello che invece la vita ci manda. Provate ad immaginare, no? La nostra vita, ma vi rendete conto che ogni secondo che passa la nostra vita potrebbe essere completamente stravolta? Ogni secondo che passa potremmo essere schizzati, a proposito del caso di cui parlavamo prima, il mistero dell'io, no? Siamo mossi, ma da che? Perché è sufficiente che un semaforo, anziché essere rosso, diventa verde, o viceversa, e la nostra vita cambia. Un ritardo, l'altro giorno leggevo quel Boeing che è caduto qualche tempo fa, e sono morte un sacco di persone. C'era un signore che ha preso il taxi, e quello del taxi, non so che cosa gli è successo, non mi ricordo se il traffico o che cosa, è arrivato in aeroporto tutto trafelato con le valigie, è arrivato al check-in e ha visto le schiene degli ultimi che stavano salendo sull'aereo, e lui, ecco, sono arrivato, ha cominciato a litigare con le signorine, le hostess del check-in, che dice: ma sono arrivato, stanno ancora lì, l'aereo c'è, fatemi partire. No, il volo è chiuso, non è possibile. È andato via arrabbiatissimo. Si è salvato, l'unico, si è salvato la vita. Caso o necessità? Cosa ha lavorato lì? Ha scelto lui? E noi pensiamo di scegliere? Ma che cosa scegliamo? Se ogni respiro che facciamo è un miracolo, a che cosa ci stiamo affidando? A quello che domani vado e gliene dico quattro. Ma preoccupati di essere vivo domani. La resistenza emotiva, quindi la resistenza che opponiamo alla vita che ci spinge da qualche parte, la vita ci guida, anzi non ci spinge, ci guida, la guida ci porta verso qualche cosa, ma noi facciamo resistenza, e quella resistenza genera paura, la paura genera rabbia, la rabbia depressione, la depressione crea sfiducia, la sfiducia crea violenza. Questo è esattamente quello che accade, ahimè, state vedendo che incremento terrificante c'è dei femminicidi? Non passa giorno, o quasi. E che credete che sia quella roba lì? Quella roba lì è proprio questo. Sono i compagni, gli uomini, che con una convinzione estremamente rigida hanno disegnato la loro vita nella loro testa, e siccome la loro vita non sta andando così come loro l'hanno disegnata, sono terrorizzati, terrorizzati, e il terrore scatena rabbia, frustrazione, depressione e infine violenza. Oggi c'è stata una notizia che a me non mi è piaciuta tanto, anzi non mi è piaciuta per niente, perché segna un'inversione. Una donna che ha buttato l'acido, una donna di 38 anni che ha buttato l'acido su questo ragazzo di 28 anni, quindi con 10 anni di meno, con il quale si era messa insieme per 20 giorni. Dopo 20 giorni, perché lui gli ha detto: guarda, mi sono sbagliato, ha cominciato a tormentare, gli ha bucato le gomme e alla fine gli ha buttato l'acido in faccia. È quella roba lì. È quella roba lì. Resistenza emotiva. No, la vita deve andare come dico io, non io come dice la vita. La via dell'accettazione invece è questa. Ora io qui ovviamente, come ho anticipato all'inizio, sto semplificando. In questo caso ciò che è diventa ciò che voglio. Non pretendo che ciò che voglio sia ciò che è, ma esattamente il contrario. Ciò che è non lo subisco con frustrazione, ma guarda che sfigato che sono. No, ciò che è lo accolgo con così tanto amore e accettazione che diventa ciò che voglio. E quindi quella corrispondenza tra ciò che voglio e ciò che è si realizza davvero interiormente, ma non a partire da ciò che voglio, ma a partire da ciò che è. E quello che otteniamo come effetto, anziché la resistenza emotiva, è energia vitale. Quindi apertura a nuove esperienze, apertura mentale e un senso di realizzazione. Sentite il senso della vita che cercavamo prima? Cominciamo a sentire che i nostri giorni hanno senso non perché sono così come li speravo che fossero, ma hanno senso perché sono così come sono e io sto imparando ad adattarmi, ad entrare, ad abbandonarmi, ad accomodarmi, a godermi ciò che è. Quindi non è un adattamento depressivo, ma è un adattamento vitale, energetico. Si diventa più vivi. Quando ero piccolo io, appunto, come si fa a fare tutto questo? Bastava una bottiglia di Cinar. Si comprava una bottiglia di Cinar, non c'erano bisogno di psicologi, di preti, di guru. E contro il logorio della vita moderna era facile. Abbiamo vissuto epoche felici noi, noi vecchi. In realtà il Cinar è quello. Occorre imparare, primo, a non opporre resistenza col giudizio. Guardate che questo non è un decalogo, no, in cui io sto dicendo si deve fare così. Sto dicendo, guardate che potete allenare la vostra consapevolezza, la vostra attenzione e cominciare ad utilizzare queste modalità. Perché ci vuole attenzione, perché automaticamente noi andiamo dalla parte opposta. Ci vuole attenzione per sentire che quando arriva qualcosa a cui facciamo resistenza, che non ci piace, e quello accade tutti i giorni, state tranquilli. Che cosa faccio? Parto automaticamente col giudizio e dico no, questa cosa non è giusta? Oppure mi fermo soltanto al accorgermi che ho voglia di partire con un giudizio? Non faccio altro, primo passo, eccolo là, guarda, di nuovo non riesco ad accettare, sto giudicando e non mi dico e quindi sono un cretino, se no di nuovo parto col giudizio. È importante semplicemente limitarsi ad accorgersi del meccanismo automatico che parte. Quindi una volta che abbiamo fermato questo istinto, questa reazione automatica al giudizio e alla resistenza, ci fermiamo e diciamo ok, è accaduta questa cosa, ma perché? Che senso c'è in questa cosa che è accaduta? Qual è il significato interessante, evolutivo per me su questa cosa? E guardate che si trova, si trova. Perché non siamo abituati a farlo. E una volta che abbiamo ricavato, o almeno abbiamo provato a ricavare l'insegnamento da ciò che è accaduto, allora lì siamo pronti a fare anche delle scelte, perché poi in questa vita delle scelte vanno fatte, no? Quindi riusciamo a scegliere, ad agire, però in coerenza con tutti i nostri corpi, cioè ci siamo affidati a quella realtà multidimensionale che siamo e non soltanto alla realtà limitata, non ci siamo affidati a quel 2%, ma ci siamo affidati a quel 98%, che per inciso prima non l'ho detto, ma insomma adesso cominciano a capire a che serve quel 98%. Il 98% serve proprio a gestire la nostra vita, la nostra modalità di vivere epigeneticamente. Quindi in realtà in quel 98% c'è, come dire, l'insegnamento necessario a far sì che quel 2% funzioni. In quel 98% c'è ciò che serve a quel 2% ad esistere nella modalità in cui esiste. E quel 98% ha a che fare con chi siamo davvero. E chi siamo davvero non siamo quel 2%, ma siamo questo marasma di cose che stiamo cercando di intravedere stasera. Dunque, in sintesi, sono accettante se, qui l'ho sparata grossa, insomma, sono accettante se, in realtà è uno dei modi, uno dei tanti modi di vedere la cosa. Sono accettante se gioco a Monopoli, perché a Monopoli accettiamo che ci capiti l'imprevisto, è previsto che ci sia l'imprevisto. E allora, se è così, Poi sappiamo cosa farcene dell'imprevisto, sappiamo che può capitare che sia bello o brutto, in tutti e due i casi lo accettiamo. Perché? Perché sappiamo a che gioco stiamo giocando, perché nel Monopoli si fa così. Non mi posso incazzare con la carta che non dice quello che... se voglio giocare, se no butto tutto, mi alzo e me ne vado, non gioco più. Nel caso della vita questo equivale al suicidarsi, quindi non è il caso, meglio continuare a giocare. Osservo ciò che accade, osservo ciò che accade, quindi impariamo a fermarci, impariamo a stoppare la reazione automatica, diamoci il tempo, possiamo sentire la nostra energia che parte, la fermiamo, la riprendiamo, la riportiamo dentro, aspetta, prima di andare via, fammi capire qualcosa, osservo ciò che accade. In ciò che accade scopro che c'è un imprevisto che non mi piace tanto, lì sospendo il giudizio e cerco di capire attorno a quell'imprevisto che non mi piace tanto qual è il dono. Mi sembrerà troppo, ma c'è sempre un dono in qualunque cosa, anche la peggiore che ci possa capitare, perché la cosa peggiore che ci può capitare è la peggiore per il nostro ego, ma forse è la migliore per la nostra anima. E se noi guardiamo di là, oltre che di qua, oltre, non so, al posto di, oltre che di qua, comprendiamo qual è il senso di quella cosa che ci sta accadendo. E lì arriva il dono, perché ci cambia la vita, perché improvvisamente, senza aver capito, cresciamo, evolviamo, siamo più ampi. E a quel punto quel dono lo uso e ringrazio. Ringrazio anche della cosa che prima pensavo essere la peggiore che mi potesse capitare. Ringrazio. Stavo pensando a quante volte col lavoro che faccio, quante persone arrivano e mi dicono il loro grande dolore, la loro grande difficoltà in cui si trovano, no? E il mio lavoro, e se vogliamo, tra virgolette, la mia fatica sta proprio nel cercare di aiutare le persone a seguire un insegnamento, credo di averlo già detto diverse volte pure, un insegnamento che per me è stato vitale nel corso della mia vita. Questo è l'insegnamento padre, in cui un maestro mi disse: Mario, impara a restare nella sofferenza tutto il tempo necessario. Questo insegnamento mi ha cambiato la vita. Perché? Perché per tutta la vita ho cercato di scappare dalla sofferenza, di trovare un anestetico per la sofferenza. E invece fermarsi e restare nella sofferenza, quindi non giudicare, non pretendere di capire, non si tratta di capire il perché, ma si tratta di sentire che cosa quella sofferenza ci dice. Siamo analfabeti con una poesia in mano. È così, perché rispetto a queste cose siamo analfabeti, ma possiamo iniziare a imparare, almeno le vocali. È possibile fare questo? Sta ragazza, Roberta Schulze-Boysen, 29 anni, ha scritto questa cosa, è una parte della lettera che lei ha scritto alla madre, il giorno prima che venisse impiccata, essendo appartenente alla resistenza anti-Hitler in Germania durante la guerra. Quindi è stata presa e uccisa. E lei, questa ragazza, il giorno prima di essere uccisa, scrive queste parole: amo il mondo, non provo odio, ho l'eterna primavera. Non tormentarti per ciò che eventualmente si sarebbe potuto fare e non è stato fatto, per questo o per quell'altro. Il destino ha preteso la mia morte, ma io stessa l'ho desiderata. E se vuoi fare ancora qualcosa per me, porta nel cuore tutte le persone che amo. 29 anni. E il giorno dopo sapeva che sarebbe stata impiccata. Cos'è questo? è ego? È personalità? E io la penso così? Eppure lei una scelta l'aveva fatta, una scelta coraggiosissima a 29 anni, essere appartenente alla resistenza a Berlino contro Hitler in quel momento, in quel periodo, con quella situazione. Quindi non è che stava lì e dice no, io ho scelto il non fare, non è che ha detto no, io faccio il testimone, io sto a casa e guardo, non è che ha detto beh, ma è colpa dei miei genitori, no? Quindi nella vita c'è stata pienamente, ma come c'è stata? Che cosa è successo prima? Da che punto è partita? In che dimensione si trovava? Perché queste parole non si scrivono nemmeno per finta, non si riescono a scrivere. Perché sei preso dal terrore, non ce la fai a scrivere una cosa così per finta. Quindi questo è esattamente quello che lei aveva dentro. Perché pur avendo scelto di essere contro, in quel momento ha scelto consapevolmente la ribellione, contemporaneamente era lì con tutta se stessa, nel dono che quella situazione era per lei. E questa è un'illuminazione. Guarda che bella ragazza. Cosa accade in noi? Infatti questo è il risultato, questo è l'effetto. Uno stato di profonda serenità. E qui sì, a questo punto, la scoperta di un senso che non ci siamo dati riflettendo. È un senso che sgorga da noi. È un senso che ci pervade, a cui non sappiamo nemmeno dare un nome. Se qualcuno ci dice ma che senso ha per te la vita, e che ne so, ma lo sento, non lo so ma lo sento, non lo so ma lo vivo. Adesso mi sono ricordato, questa vita ci è stata data perché in noi avvenga una trasformazione. Chi vuole trasformarsi deve imparare ad allentare la presa, a lasciare andare. Solo così si è in grado di accogliere una trasformazione. Chi ne è convinto guarderà alla vita, all'ambiente circostante, alla società con uno sguardo nuovo. Gioirà di tutte le cose come un ospite, senza volerle possedere o controllare. Avrà il coraggio di vivere una vita semplice, perché si può cogliere la vita molto più intensamente nelle cose semplici. Si accorgerà che ciò che conta non è la quantità, ma la qualità. Ed eccoci tornati alla trasformazione della coscienza, senza la quale non può avvenire una trasformazione dell'uomo e della società. Quindi, di che cosa stiamo parlando noi stasera? Di politica. Anche. Ricordatelo il 26 maggio. Votate per me. Questo che ho letto, da questo libro che vi ho già fatto vedere altre volte, che consiglio caldamente a tutti di leggere, lo so è un po' grosso, sembra un po' pesante, però è un libro meraviglioso, Willigis Jager, L'essenza della vita. Questo signore è un monaco benedettino e contemporaneamente un monaco zen. Secondo voi che fine ha fatto? Ovviamente il buon Papa Ratzinger ha pensato bene di buttarlo fuori dalla chiesa invece di riconoscere il dono e usarlo, lo ha buttato fuori. Dunque, dobbiamo restare fermi? No, proprio no. Dobbiamo vivere la vita istante per istante, esserci nella vita, vivere ogni istante nella totale presenza, perché non ci aspetta un paradiso. Il paradiso è questo: se qui ci stiamo pienamente, totalmente, godendo della nostra vita e delle nostre infinite esistenze, e Dio solo sa cosa ci aspetta dopo quella che chiamano morte. che c'è là dietro? Intanto nessuno ce lo dirà mai. Primo. Secondo, se cominciamo a guardare con questo sguardo così ampio, così come in questa vita riusciamo a sperimentare un po' di livelli di coscienza, Dio solo sa cosa sperimenteremo dopo. Quanti altri livelli di coscienza, quante altre esistenze, quanti altri modi di vivere. Se ci va di pensarla così. Se poi non ci va di pensarla così, pensiamo come ci pare, e ricordiamoci che intanto, adesso, in questo istante, un respiro c'è e il prossimo Dio solo sa. Grazie, buoni nuovi passi. Lo posso fare un ringraziamento a mia madre? Certo. Grazie bambina.
Al prossimo anno.
Grazie. E anche per aver consigliato questo.